Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo oggi in tutta la nostra diocesi di Mantova la festa di San Luigi Gonzaga, ricordando il giorno della sua nascita al cielo nell'ambito dell'anno aloisiano. Sapete che quest'anno il Vescovo ci ha chiesto di riscoprire la figura di un santo mantovano, San Luigi Castiglionese, e in occasione dei 300 anni dalla sua canonizzazione, per questo che oggi usiamo i paramenti bianchi e che le letture sono quelle proprie per la festa di San Luigi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi nella festa di San Luigi Gonzaga ci consegna delle parole che spero ci creino un po' di inquietudine, perché sostanzialmente ci dice che noi dedichiamo tantissimo tempo, la stragrande parte della nostra vita, e speriamo non tutta, a cercare delle cose che ci creino sicurezze, o che perlomeno noi chiamiamo sicurezze. Eppure, ci dice l'Evangelista, queste cose sono destinate a passare. Quelle che noi chiamiamo sicurezze diventano dei recinti all'interno dei quali noi continuiamo a girare senza sosta, a disperdere tutte le nostre energie, e poi arriva il momento in cui queste cose non ci rendono felici e ci lasciano un vuoto molto grande. Ecco, il protagonista di questa pagina è un tale, un giovane ricco, che è, potremmo dire così, un uomo tutto d'un pezzo, perché è retto, osserva i comandamenti fin dall'infanzia, quindi fin da piccolo potremmo dire è l'immagine della santità incarnata, per come ce la immaginiamo noi, e poi vediamo se è davvero questa la santità. È un uomo che non ha nulla da rimproverarsi, fa il suo esame di coscienza serale e tutto torna. Il bilancio è sempre in positivo. Ai nostri occhi, ma anche a quelli del tempo, è un uomo che potremmo chiamare pienamente realizzato, a tutto ciò che la società del suo tempo invidiava, tutto ciò che la società del suo tempo riteneva essere un sinonimo di benedizione, cioè di una vita benedetta, una vita sulla quale Dio ha impresso il suo sigillo: ricchezza, rispetto, condotta impeccabile. Eppure arriva un momento nella vita di questo tale in cui avverte una mancanza. Gli manca qualcosa, o forse più che qualcosa, gli manca qualcuno. Ha dentro di sé un vuoto che tutte le sue ricchezze, tutti i suoi rapporti non possono colmare. È un'inquietudine profonda che lo spinge a fare che cosa? A uscire da quel recinto che si era costruito e a correre verso quel maestro buono. Si mette in ginocchio davanti a lui, e voi sapete che questa postura indica il riconoscimento di un bisogno verso qualcuno che è in grado di soddisfarlo, e gli dice: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? È la domanda delle domande. che cosa devo fare, cioè vuol dire c'è qualcosa che manca nella mia vita, non ho forse fatto abbastanza. Potremmo dire che sta chiedendo a Gesù come si fa a vivere davvero, come si fa a non sprecare l'esistenza. Ecco perché dicevo speriamo di non passare tutta la nostra vita a cercare delle sicurezze. La reazione di Gesù è straordinaria perché Gesù prima di dire qualcosa lo guarda, e sappiamo che il guardare è qualcosa di più profondo del semplice rivolgere lo sguardo, e dettaglio molto bello, lo amò. Di fronte a quest'uomo che ha perso ogni riferimento, che si è accorto che tutto quello che ha non basta, Gesù che cosa fa? Lo ama, gli dà quello che manca. Quello che manca è proprio l'amore. Lo guarda con tenerezza e proprio perché lo ama, che cosa fa Gesù? Cerca di rialzarlo, di alzare la posta, di dire fai un salto di qualità. Tutto quello che hai fatto fino adesso va bene. Sei, potremmo dire, un bravo cristiano. Hai tanti beni e probabilmente se li hai meritati, se li hai guadagnati. Però fai un salto di qualità, fai un passo in più. E gli dice una cosa sola ti manca, non gli manca chissà quale elenco di cose, una gliene manca, però è quella più importante. Dice vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Cioè vedete, questo ha tutto, gli manca una cosa, qual è la cosa che gli manca? È proprio un vuoto esistenziale positivo. Di fronte a questo invito, liberati delle tue sicurezze, potremmo dire così, la reazione però del giovane non è un po' come se la si poteva aspettare, perché se all'inizio era pieno di entusiasmo, mi rendo conto che mi manca qualcosa, Gesù può darmela, corro da lui, chiedo che cosa mi manca e sono pronto a fare, quando ascolta la risposta ci dice si fece scuro in volto, il volto triste, perché, annota l'Evangelista, aveva molti beni. Ecco, le sue sicurezze sono diventate le sue catene. La prima parte della vita di San Luigi Gonzaga assomiglia molto a quella di quest'uomo. La conosciamo un po' tutti, Luigi era l'erede del marchesato dei Gonzaga di Castiglione, aveva davanti a sé un futuro già scritto per il quale non aveva neanche bisogno di faticare. Era un futuro di potere, di gloria, di ricchezza, di riconoscimento militare. Luigi frequenta per molti anni le corti migliori d'Europa, Mantova, Firenze, arriva fino a Madrid. Era un personaggio al quale tutti davano ossequio. Eppure, fin da ragazzino, Luigi sperimenta una mancanza, sperimenta meglio quella stessa inquietudine del protagonista della pagina che abbiamo ascoltato oggi. Anche lui sente che quel lusso, quei palazzi, quei titoli, principe marchese, quei giochi di potere all'interno della sua casta non bastano a riempire il cuore. Però c'è una differenza fondamentale tra il giovane ricco e San Luigi. Perché quando San Luigi incontra lo sguardo di Gesù, che gli dice la stessa cosa, una sola cosa ti manca, va, vendi, dallo ai poveri e seguimi, non se ne va rattristato, non si gira dall'altra parte pensando a tutte le rinunce che deve fare, trova invece il coraggio di una preghiera, che è quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Pregai e mi fu elargita la prudenza, la preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Ecco, Luigi capisce che c'è una ricchezza che non è fatta di metallo, non è fatta di oro, non è fatta di argento, che non marcisce. E questa ricchezza è avere Dio nella propria vita, fare Dio il baluardo, fare Dio la roccia su cui aggrapparsi sempre. E badate che non è una scelta che Luigi fa a cuor leggero e che gli risparmia la sofferenza, anzi, Luigi intraprende una lotta, chiamiamola così, asprissima, anzitutto con il rifiuto e il diniego del padre, con gli altri che sostanzialmente gli dicono: ma come? C'hai tutto quello che noi vorremmo avere, rinunci. Il caldo, noi oggi diremmo, ti ha fatto male. Con Luigi, fragile, con gli occhi sempre rivolti a Gesù, ha un coraggio enorme. Allora forse dovremmo, e qui torno al concetto di santità, un po' correggere l'immaginario che noi abbiamo dei santi. L'ha già fatto diverse volte durante il suo pontificato Papa Francesco. Noi siamo abituati a vedere un San Luigi raffigurato come un ragazzino tutto gracilino, con gli occhi un po' in stato di estasi, con in mano un giglio, potremmo dire fatto di cristallo, che se lo tocchiamo si rompe. Non è questa la vera immagine di San Luigi. Se noi andiamo a leggere i suoi scritti, ci restituiscono un ragazzo giovane, perché sapete, Luigi muore a 23 anni, con un carattere di ferro, giovane, forte, testardo nel perseguire il bene, che non si arrende di fronte alle resistenze del padre. Luigi non è però, attenzione, fuggito davanti al mondo con la sua scelta. Non è che la ricchezza gli pesasse e allora ha detto: beh, vado, mi ritiro e siamo a posto. Luigi ha scelto di lasciare il potere per servire colui del quale si era innamorato. Ed è l'esperienza che fa San Paolo e che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla conoscenza di Gesù Cristo. Ecco che cosa è successo a Luigi. Ha sentito un vuoto, ha sentito un'inquietudine, nonostante tutti i suoi beni, nonostante questi beni potessero dargli un futuro garantito e sicuro, e ha scambiato il transitorio, quello che passa, per quello che resta. Ha cambiato il potere che opprime con l'amore che libera. E dove lo ha portato questa scelta? Dicevo, non ad una fuga dal mondo, ma nel fango e nel dolore di una Roma che era devastata dalla peste. È lì che quel giovane, abituato ai lussi di corte, si piega sui corpi piagati. I malati venivano, sapete bene, abbandonati sui marciapiedi, nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi a un lebbroso. Se li carica sulle spalle, li cura, lava le loro ferite, perché riconosce in quei sofferenti lo stesso Gesù Cristo, il volto di quel Gesù che gli ha detto: vieni e seguimi, e che gli ha fatto la promessa di una vita piena. Ed è proprio a causa di questo contagio d'amore che Luigi versa la sua vita in offerta a Dio. Luigi muore a 23 anni proprio perché è contagiato dalle malattie che lui andava a guarire. Ecco, l'anno aloisiano che noi stiamo celebrando è allora un invito a ritrovare la stessa audacia di San Luigi. I santi sono quelli che hanno coraggio di fare qualcosa che nessun altro farebbe. Non sono delle figure impeccabili. Tante volte i santi sono caduti. Partiamo dagli stessi discepoli. Ho già detto, sono una squadra che oggi nessuno si sentirebbe di assumere in un'azienda, perché erano sostanzialmente incapaci di fare il loro lavoro. Eppure Gesù sceglie quelli, sceglie i fragili, gli ultimi. Che cosa può dire oggi San Luigi alla società in cui stiamo vivendo? Beh, intanto ai giovani di cui è il patrono, giovani che hanno la vita davanti, dice: non accontentatevi. Non accontentatevi di una vita mediocre che magari altri hanno disegnato per voi. Non accontentatevi di vivere al ribasso, inseguendo l'approvazione e il successo. L'approvazione degli altri e il successo passano, non sono quelli che rimangono. Il giovane ricco del Vangelo era impeccabile, ma è rimasto triste nella sua solitudine. Aveva tutto ed era da solo. Luigi si è spogliato di tutto ed è morto felice. È morto in compagnia del Signore, stringendo sul petto il crocifisso. E che cosa dice a ciascuno di noi adulti? Ci ricorda che la fede non è un vestito che noi dobbiamo indossare la domenica per venire a messa. La fede è una scelta quotidiana. Noi siamo davvero uomini e donne di fede se lasciamo che Dio scombussoli i nostri piani. se lasciamo che questa domanda ci raggiunga ogni giorno, che cosa mi tiene incatenato? Di che cosa ho paura di privarmi per essere davvero libero di amare? Certo, davanti a delle mete così alte, lasciare, andare incontro al vuoto e farlo riempire dall'inedito di Gesù potrebbe farci sentire inadeguati e scoraggiati. Però attenzione, è la stessa obiezione che fanno i discepoli nella pagina che abbiamo ascoltato. Chi può essere salvato? Ma la risposta di Gesù è quella che Gesù rivolge anche a noi ogni giorno. È impossibile agli uomini, ma non è impossibile a Dio, perché a Dio tutto è possibile. Ecco, i santi non sono quelli che fanno leva solo sulla loro forza di volontà e sulle loro forze, ma su questa parola: a Dio nulla è impossibile. Ecco, la santità di San Luigi Gonzaga non è stata la forza di un superuomo, è stato il miracolo di un giovane ragazzo che si è lasciato fare da Dio, che ha lasciato che Dio stravolgesse la sua vita. Chiediamo oggi per sua intercessione il dono di un cuore libero, libero dalle cose, libero dall'orgoglio, libero dalle nostre presunte sicurezze. E chiediamo anche la grazia, come ci ha esortato San Paolo, di non considerarci mai arrivati. Non lasciamo che quel recinto diventi la nostra meta. Chiediamo al Signore la grazia di correre verso l'unica vera meta che è Lui, per fare sul suo esempio della nostra vita un capolavoro d'amore. Lo ha fatto San Luigi, che non era un superuomo, ha lottato, ha raggiunto la meta. Ecco, ci esorta oggi a farlo e a farlo ciascuno di noi nel proprio quotidiano.